Poco fa abbiamo sentito Michele Cucuzza citare Enzo Bettiza. Si tratta di un europarlamentare, apprezzato editorialista della Stampa e soprattutto, almeno in questo caso, di origine dalmata. E ora lo stesso Michele Cucuzza a interpellarlo.
Prendendo spunto, se crede Bettiza, da una delle note che fa il ministro Boniver nel libro, dice: nonostante a pagina 18 le pagine dei giornali piene di notizie terrificanti e le immagini di guerra totale che arrivavano dalla riva destra dell'Adriatico, trasmesse dalle televisioni, le grandi mobilitazioni di massa, le polemiche che avevano contraddistinto la vigilia, la durata e il veloce quanto imprevisto epilogo della guerra del Golfo, non si erano sorprendentemente ripetute per il conflitto jugoslavo. Ecco, adesso darei la parola a Enzo Bettiza.
Ha molto opportunamente l'amico e collega Cucuzza ha sottolineato quell'inciso nel libro del ministro Bonivere che io, Margherita permettendo, chiamerò, data la vecchia amicizia, o Margherita Bonivere ogni tanto. È vero. Qui siamo in Piemonte, siamo in una delle città più attive, più laboriose del Piemonte, dove senz'altro la Stampa, giornale sul quale io scrivo, è letta. E chi ha potuto seguire i miei interventi in prima pagina, i miei editoriali sulla crisi, o sarebbe meglio dire sulla tragedia della ex Jugoslavia, avrà spesso visto che io lamentavo in questi articoli l'assenza, la mancanza di una mobilitazione pacifista nei confronti di quello che stava accadendo in Jugoslavia, mobilitazione che invece, come Margherita Boniver nota nel suo libro, era stata molto presente, molto accentuata durante i giorni della crisi irachena, che comunque coinvolgeva non il cortile di casa, come dice Boniver nel suo libro, ma coinvolgeva un paese molto molto lontano, in una crisi che molti avevano esagerata nelle sue ripercussioni e che comunque non premeva in maniera così drammatica, in maniera così tremenda come la crisi jugoslava, le cui bombe, i cui effetti mortiferi si sono potuti registrare persino nella parte italiana di Gorizia, al primo momento in cui ci fu un conflitto fra i federali jugoslavi, non ancora amputati delle altre due repubbliche indipendenti, e la Slovenia che si stava per dichiarare indipendente. Io ho la mia spiegazione. Il pacifismo è stato sempre mobilitato, in definitiva nelle sue manifestazioni di massa, dai comunisti, anche se adesso si accodavano poi più ingenue frange cattoliche, più spontanee frange radicali, più consenzienti frange di altri movimenti e partiti. In sostanza il bulbo dei meccanismi pacifistici conosciuti in Europa, in Italia, in tutti questi anni fino alla guerra per l'Iraq era sempre manipolato e monopolizzato dai comunisti. Ora, con la crisi jugoslava, che cosa succede? Succede questo, che noi abbiamo, è inutile nascondersi dietro un dito, è inutile nascondersi dietro un eccesso di simmetrie, croati, ustasa, serbi, cetnici, tutti uguali, facciamo, no, c'è un aggressore in questa guerra ed è la Serbia, c'è un aggredito ed è la Croazia, di cui questa città, la vecchia Repubblica di Ragusa, chiamata poi Dubrovnik, è un emblema, è una città eminentemente croata, con tradizioni latine, antiche, eccetera, ma oggi una città, insomma, etnicamente, culturalmente croata. Ora, che cosa accade in questa particolare aggressione che avrebbe dovuto mobilitare le piazze contro la Serbia, contro Milošević, contro i generali serbi, contro i cetnici che hanno perpetrato molto più dei croati eccidi e massacri, soprattutto in Slavonia, Vukovar, eccetera. Che cosa avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto protestare, non contro il popolo serbo che non c'entra, ma contro il gruppo di potere militar comunista appoggiato dalla Chiesa ortodossa per far smettere questo assalto a una Croazia che non se la sentiva più nel grande sconquasso europeo del comunismo, in rovina, di continuare a far parte di uno Stato che riteneva artificiale e di cui non si sentiva più elemento integrante. Ma guarda caso, guarda il paradosso. La Serbia è uno degli ultimi paesi in cui il potere a Belgrado è condotto e concentrato nelle mani di un partito comunista che, pur avendo cambiato nome, nella sua struttura d'apparato burocratica militare è quello comunista di sempre. Ma guarda un altro paradosso: l'America, che è sempre il diavolo nero contro il quale si scagliano i pacifisti, appoggia la Serbia comunista. L'America dà una mano alla Serbia in questa guerra. Fino all'ultimo l'America sconfessa i movimenti croati per l'indipendenza e quelli sloveni. Fino all'ultimo la lobby americana alla Casa Bianca, capitanata dall'ex ambasciatore americano a Belgrado, Eagleburger, capitanata dal coordinatore per gli affari orientali e europei della Casa Bianca, Zimmerman, con l'appoggio di Kissinger e di Sonnenfeld, ex vice di Kissinger, quindi con l'appoggio definitivo anche di Bush, appoggia fino all'ultimo. Poi potremo vedere perché l'America appoggia, le ragioni strategiche globali per cui l'America decide di appoggiare la Serbia anziché le repubbliche indipendenti. E questo fatto paralizza la protesta pacifista. Abbiamo un potere comunista chiaramente aggressore, appoggiato dall'America, e che cosa può fare la piazza comunista se non tacere? Tacendo il bulbo motore, il centro motore delle proteste pacifistiche, che sono i comunisti, tacciono anche gli altri che non trovano più quel connettivo dinamico e mobilitante di cui i comunisti sono stati sempre grandi maestri. Ecco, questa è una delle ragioni per cui noi abbiamo l'inferno alle porte di casa, di cui nessuno desidera, vuole e può accorgersi.
E ora un'ultima domanda al ministro Bonnivert. L'Europa ha qualcosa da riproverarsi? Avrebbe dovuto riconoscere prima le due repubbliche di Croazia e Slovenia?
Beh, l'Europa ha soltanto una cosa da rimproverarsi: il fatto che è un'entità molto cartacea e con relativamente pochissimi poteri, anzi con zero poteri per quanto riguarda un momento così cruciale come quello di cercare di imporre la pace. Questa purtroppo è la verità. Infatti credo che tutti i cittadini europei sono chiesti ripetutamente come mai l'Europa non riesce. Beh, non riesce perché non ha assolutamente lo strumento principale, cioè le forze armate. D'altro canto, se avesse le forze armate, probabilmente rivivremmo uno scenario dell'Ottocento, non certo di questo scorcio di secolo. Beh, anche se avessimo una cosiddetta forza di rapido intervento europeo, come già se ne parla, anche se avessimo un esercito europeo come molti paesi auspicano, beh, quali sarebbero i paesi europei pronti a vedere i propri figli morire per una causa come quella della disgregazione della Repubblica Federativa Jugoslava? Sono domande a cui credo nessuno può darsi delle risposte certe. Certo che l'impotenza dell'Europa si è manifestata settimana dopo settimana, mese dopo mese, ed è soltanto verso la fine dell'anno che si è trovato in qualche modo un escamotage con il riconoscimento simultaneo dei 12 paesi dell'indipendenza della Slovenia e della Croazia. Probabilmente un riconoscimento che è arrivato molto molto tardi e che probabilmente, appunto, essendo così tardivo, non ha risparmiato la vita di molte migliaia di persone, soprattutto civili, i quali hanno pagato, appunto, con la loro pelle questa entità astratta che era l'Europa in questo caso preciso. Adesso, con l'arrivo dei caschi blu, ecco, non vogliamo essere naturalmente pessimisti, ma insomma le cose dovrebbero essere cambiate. Dico dovrebbero perché credo che il condizionale è doveroso quando si parla di una situazione così complessa e così intricata come quella di Jugoslavia.
L'intervento finale spetta al giornalista Bettiza.
Io ho polemizzato anche in pubblico con il mio amico De Michelis sulla sbagliata politica estera italiana, reticente, duplice e troppo appiattita sulla politica estera americana. Abbiamo discusso pubblicamente a Roma in una libreria presentando proprio un libro sulla Jugoslavia di Lino Frescobaldi. Io non sono mai stato d'accordo né con la politica americana nei confronti del complesso comunista in disgregazione, né tantomeno con la politica europea, che, non sapendo darsi una politica europea per l'appunto, non ha saputo fare di meglio che appiattirsi, scegliersi, accodarsi al carro delle visioni planetarie americane, le quali possono avere una loro giustificazione su scala globale. L'America può avere una sua ragione per perseguire in tempi di fine di guerra fredda una politica ancora ancorata agli schemi bloccardi della guerra fredda. L'Europa no. L'Europa deve assolutamente, nei confronti del mondo dell'Est, perseguire una politica selettiva, una politica del caso per caso. Non può dire ai russi state tutti nell'Unione Sovietica, non può dire agli ucraini state tutti dentro la Russia, non può dire ai croati state dentro contro la Serbia. Deve prendere atto che la fine del comunismo comporta l'esplosione delle identità nazionali che, esacerbate, possono diventare identità nazionalistiche, sciovinistiche, neofascistiche. Questo è il pericolo, e il pericolo c'è, ma non può, per la sola ragione del pericolo, negare il problema, deve affrontarlo. Ora, la politica europea è stata fallimentare. L'unica politica perspicace, di lungo miraggio, è stata quella Germania. Io non temo la nuova egemonia tedesca, non mi accodo a quello che dicono i serbi, che c'è un nuovo nazismo, che c'è il Vaticano, tutte queste cose, questi miti neri della politica fascista e di destra, che risalgono a 50 anni fa. La Germania o la vogliamo con noi o non la vogliamo, è presente o non è presente nella comunità europea, è un motore o non è un motore della comunità europea. Chi è che si accolla oggi, dopo l'America, il maggior peso del nuovo piano Marshall per sostenere la Russia di Yeltsin? È la Germania. Mentre il Giappone nicchia, la Francia fa finta come sempre di dare e non dà, l'Italia darà quello che potrà, la Germania dà. La Germania è presente, è un membro della comunità europea, è un paese nostro anche, è un paese europeo. Di conseguenza, avere paura dell'egemonia tedesca è un'assurdità. Le egemonie ci sono, egemonie violente, egemonie cattive, e ci sono le egemonie obiettive, che nascono dalla laboriosità di un popolo, dalla ricchezza di un popolo, dalla lingua di un popolo, dalle ascendenze culturali di un popolo.
Questa era davvero l'ultima battuta, una risentirci da parte di Paolo Tolu.
Ore 13, servizi, commenti, attualità, sport. Rubrica di informazione a cura della redazione del Daily West.